Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Oggi abbiamo in studio Eva di Varese del CSV, Centro Servizi Volontariato di Varese. Che cos'è esattamente? Così ne sappiamo di più.
Sì, allora il Centro Servizi Volontariato si chiamava CESVO fino a qualche anno fa. È un centro che, come dice il nome, si occupa di volontariato e di terzo settore, come supporta tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato.
Che saranno tante a Varese.
Sì, è perché Varese provincia e in più ci troviamo anche a Como. Quindi, insomma,
ampio.
Ampio, i numeri si sdoppiano.
Insomma. E i volontari sono tanti?
Sono tantissimi.
Una cosa veloce, ma qual è il vantaggio di iscriversi a un centro o di fare riferimento a un centro per un volontario?
Ma più che altro noi supportiamo sia le organizzazioni nella fase di consulenza, sia giuridico, pratica, burocratica, sia a livello comunicativo, che è quello che faccio io, di ufficio stampa, sia per quanto riguarda il volontariato per i ragazzi, quindi i progetti di servizio civile, per esempio.
Bello.
I progetti di volontariato europeo.
Sono tanti,
eh?
Ah, tu ti occupi in particolare di quello.
Sì, e tra l'altro tra poco arriveranno 3 volontari europei.
Quindi stranieri?
Sì, un
bello.
Ragazzo tedesco, uno polacco e una ragazza spagnola qui a Varese.
Allora, di questo sicuramente parliamo un'altra volta perché è curiosa la cosa, non lo sa nessuno e forse vale la pena saperne di più. Ma oggi noi, io e te, diciamo, e gli ascoltatori, ci impegniamo in una riflessione sulla filosofia, perché sei appena tornata dal Festival della Filosofia di Modena, ma non è solo Modena, no? Ecco, spiegaci un attimo che cos'è stato questo evento.
Allora, si chiama Festival Filosofia e c'è da 24 anni nel comune di Modena, Carpi e Sassuolo. Si tratta di un festival con delle lezioni magistrali, ci sono i più grandi studiosi, filosofi, ma non solo, che vengono invitati a parlare, non solo italiani, per esempio anche francesi, inglesi, tedeschi. E in parallelo ci sono altre iniziative culturali, per esempio legate al teatro, alla danza, a dei reading.
Quindi insomma, 3 giorni intensi.
Molto vivi, molto frizzanti.
Pieni di gente.
Pieni di gente, sempre.
Di ogni tipo.
Di ogni tipo. Il posto è meraviglioso e l'aria che si respira è veramente frizzante.
Che bello. Senti, giovani tanti?
Moltissimi.
Oh, questo è bello. Sì. Quindi non è la cosa per i soliti vecchietti.
No.
Qualcuno di giovane brillante c'è, meno male. Senti, quando dici ogni tipo di, intendi dire comunque sempre nel campo della filosofia o anche della scienza?
No, dipende dal tema che scelgono ogni anno. Quest'anno la tematica era la psiche, quindi hanno invitato anche neuroscienziati, psicanalisti, psichiatri, antropologi, pedagogisti, insomma spaziano.
Certo, quindi la filosofia e annessi.
Sì,
diciamo,
possiamo
no?
dire. Sì.
Ecco, lì si è trattato un po' di tutto, io ho visto il programma, alcune cose interessantissime proprio, ma dopo sarà recuperabile questa cosa secondo te, no?
Sì, alcune lezioni erano in streaming, quindi si possono rivedere.
Magari andando su Festival della Filosofia?
Sì, Festival Filosofia.
Festival Filosofia tutto attaccato, sarà, tutto comunque attaccato. Si trova insomma.
Sì.
Beh, questo è interessante perché alcune cose attizzano. Senti, abbiamo deciso di parlare, non possiamo parlare di tutto, no? Abbiamo soltanto pochi minuti, però di 2 cose, uno della favola di Amore e Psiche e l'altro di una conferenza interessante, la differenza tra anima e animus. Cominciamo dalla prima, la favola di Amore e Psiche, conosciuta ma non troppo, di cosa parla?
Allora, si è trattato di una lezione magistrale di uno studioso di induismo e indologia, che è il professor Boccali, che è stato un professore alla Statale di Milano. E lui ha parlato della favola di Amore e Psiche, però al contrario, nella tradizione induista.
Ah, quindi non la solita favola, tanto per capirci, no? Amore, psiche, si amano, hanno questa lunga però, come, da un lato si mischia il desiderio, l'istinto, alla ragione e vabbè finisce anche bene secondo alcune versioni, secondo altre no, però quindi non è questa direttamente.
No, il senso è un po' lo stesso, però i ruoli si invertono.
Quindi?
Quindi c'è una ninfa e c'è un mortale.
Eh già.
Quindi esattamente il contrario.
Certo.
Quindi la divinità è femminile.
Invece da noi sempre maschile. E se è femminile è una strega. Vero? Dalla Grecia in poi è difficile una. Va bene.
Leggerò un po' qualcosa che, perché ho preso tanti appunti, non essendo esattamente un'esperta di filosofia, ma solo un'appassionata, volevo leggere un po' quello che
va bene,
mi
vai.
Sono segnata. Allora, nella sua lezione magistrale su amore e psiche, Boccale ha messo in evidenza non solo le differenze tra la visione cristiana e quella indiana dell'anima, ma ha anche tracciato delle analogie e differenze concettuali tra la favola di amore e psiche e i suoi antecedenti indiani, che è il mito del re Purvarassa e della ninfa Urvashi. Allora, nel mito indiano di Purvarassa e Urvashi, la relazione tra il re e la ninfa celeste rappresenta un tipo diverso di amore e di legame con il divino. Urvashi, infatti, è una ninfa dell'aria e Purvarassa, invece che un mortale, si innamora di lei e vivono un'intensa passione. Qui sembra un po' un'analogia tra le due.
Certo, diciamo, come in amore psiche, più o meno.
Più o meno. Urvashi è costretta a tornare al cielo e Purvarassa è lasciata soffrire sulla terra. A differenza della favola occidentale, qui il percorso dell'anima non segue un cammino di espiazione e redenzione. In India, lo spirito, che viene chiamato Atman, è già perfetto e mutabile. Il ciclo delle esistenze, la reincarnazione, non rappresenta un percorso di purificazione, ma piuttosto una manifestazione del ciclo cosmico del mondo.
Fammi capire la differenza. Cioè, noi abbiamo un'altra idea in questo senso, giusto?
Sì, perché allora c'è una differenza anche concettuale, nel senso che per loro l'anima, sempre, se ho capito bene, non essendo un'esperta, coincide con lo spirito,
certo,
che viene chiamato Atman, e l'Atman è già perfetto, immutabile,
non ha bisogno di, nessun aiuto, insomma,
no,
per migliorare,
neanche di nuovi percorsi, di evoluzioni.
Parte bene.
È eterno, onnipresente e immutabile.
Ok.
Che no, è una sostanza divina che non ha bisogno di essere purificata. Quindi il ciclo delle esistenze viene visto come una successione naturale di vita che termina quando l'anima realizza la sua vera natura divina. È molto complesso come
è molto tema. Complesso, però diciamo, cos'è che dà un'idea in più di serenità? Forse c'è meno lotta nella vita?
Secondo me sì, c'è più una ricerca continuativa, mi viene da dire continua.
Sì, ma meno ansiosa forse l'idea,
sì.
Non devi, cioè, ti devi dar da fare, però non come nella, insomma, in amore psiche c'è questo superamento continuo degli ostacoli, no? Invece qui forse non è questo il punto.
No.
Se già tutto è serenità, se tutto è già, siamo già arrivati, no? Chissà da dove viene questa cosa.
È dalle due tradizioni diverse.
Sì,
me.
Certo, certo, ma voglio dire, chissà cos'è successo in Asia per poter dare quest'idea di una perfezione già esistente a cui non devi aggiungere niente. Invece noi abbiamo questa idea di camminare, no? Al di là di amore psiche.
Sì, sì.
Abbiamo questa idea che tu devi migliorare, hai una meta sempre alta e fai fatica ad arrivarci, no? Anzi, spesso non ci arrivi proprio. Quindi c'è, sì, una bella differenza.
E speri anche che attraverso le tue azioni arrivi in qualche modo alla perfezione, possiamo dire.
Sì.
Ma in verità non esiste la perfezione.
Ecco, questo va detto, che nessuno si offenda, ma è così. Lo diamo per certo. In effetti, sulla Terra sicuramente no, non c'è.
Cioè, quindi a livello personale quello che mi ha lasciato è, sì, lavoriamo su noi stessi, ma sulle nostre imperfezioni, ma per essere meglio di così, non perché dobbiamo diventare perfetti.
Certo, sì, sì, questo è molto importante. Sì, perché noi abbiamo un po' questa idea, no? Che ci sia un istinto che non è buono, o è buono solo per la sopravvivenza, però non è buono, no? La logica che sta dietro amore e psiche è quella. Poi c'è la ragione, ah, quella invece sì che è buona, perché quella, se tu dai fiducia alla ragione, ti fa vedere le strade sbagliate, quelle giuste, ti porta a una meta, ti fa capire dove sei arrivato in questo lungo cammino. E non è questo forse l'unico modo di vedere la vita?
No, perché lì siamo focalizzati sulla ragione e sul pensiero.
Esatto.
Invece qui è qualcos'altro.
Mm.
Che possiamo quasi definire l'anima noi, Però non è proprio così. Cioè, quando noi parliamo di spirituale, non necessariamente religioso.
Vero.
Sono due cose ben diverse.
Sì, spesso pensiamo alla meditazione, che non è esattamente questo discorso che fanno quindi in Asia. Però è interessante, perché questo ci dà un, come dire, ci fa rivedere un po' i nostri principi, no? Come probabilmente li fa rivedere anche a loro, perché l'incontro dovrebbe poi suscitare questa cosa. Interessante. Facciamo una pausa e poi riprendiamo. Che cosa ti ha colpito di questa conferenza, diciamo? Quanto durano le conferenze? Un'oretta?
Un po' meno.
Ah.
Un po' meno, perché c'è poi spazio per alcune domande.
Ah,
eventualmente,
bello.
Sì, sì, che bello. Di solito sono sempre molto focalizzate e interessanti.
Certo. Sì. Quindi di questa conferenza cosa ti ha lasciato di più?
Beh, innanzitutto non sapevo l'esistenza di questa tradizione anche in India, quindi questo mi è piaciuto, mi ha arricchito.
Certo.
Ma poi lui ha finito parlando proprio della meditazione, facendo una sorta di metafora, riprendendo Michelangelo, come l'idea che Michelangelo, qualsiasi altro,
sì,
scultore,
artista.
Insomma, lui si riferiva ai prigioni di Michelangelo, in che modo veniva fuori l'anima delle statue, no? Cioè picconando, e lui dava un po' l'idea della stessa cosa come la meditazione, che scavi, scavi, scavi fino a che non arriva fuori l'essenziale, ossia la tua anima.
Bello.
E questo mi ha colpito, è molto bello, è quello che cerco di praticare anch'io.
Certo.
E non è facile, è un percorso, però... Insomma, l'ha focalizzato anche su dove siamo e come viviamo adesso, quindi non solo legato al mondo induista, poi lui è uno studioso anche
di quel mondo,
però ben ancorato anche a qui in Occidente, come pratichiamo noi, insomma.
Sì, poi sai cosa mi viene in mente mentre parli? Che noi abbiamo un po' l'idea che, insomma, noi occidentali abbiamo capito tutto. E che sono gli altri che sono indietro, no? Abbiamo la democrazia, ed è giusto, è vero, è una cosa buona, però non è proprio perfetta, eh? E abbiamo il pensiero, non so, moderno, contemporaneo, medievale, che abbiamo l'arte, come se gli altri non l'avessero.
Sì, infatti.
È vero? Cioè, invece qua tu dici, calma, c'è da imparare.
Ha fatto anche vedere delle immagini artistiche di come loro hanno ritratto questa ninfa, Urvashi,
sì, sì.
Sia nell'antichità sia in epoca moderna.
È diverso? La...
Sì, è leggermente diverso, sì.
Sempre come una donna, comunque.
È una ninfa.
Quindi giusto.
Ninfa dell'aria, quindi un po' è antropomorfo, un po' no, insomma.
Eh già, sì. Che, ecco, poi c'è anche questo, per noi è tutto antropomorfo. Gli animali sono sempre in secondo, vero?
Sì.
Invece loro esaltano,
sì.
E non sono soltanto gli asiatici a fare questo. È vero. Senti, avevo letto una frase di Russell che volevo condividere con te. Un filosofo è come un uomo cieco in una stanza buia che cerca un gatto nero, che non c'è. Russell è sempre di queste. Poi lui diceva che invece il teologo lo trovava il gatto, si capisce che ha qualcosa in più. Ma hai avuto questa impressione? Cioè, qualche volta la filosofia gira un po' su se stessa, no? Sai, senza neanche capire bene la distanza dal centro, no? Raramente, però qualche volta dà un po' questa sensazione. Invece tu nelle conferenze hai visto altro? Hai visto ricerca vera?
Sì, più una cura, se posso dire. Cioè, una cura... quello che ho percepito, è, a parte la parte di studio, che era molto presente questo, ma era anche, uno, una trasmissione di questo studio, non solo appunto in una stanza e lo studio per me e basta. Quindi la cura anche verso l'altro.
Vero.
In questo modo
Nel modo di trasmettere,
sì.
Dici, eh? Quindi farsi,
sì,
capire, che è già,
sì,
molto per la filosofia, delle volte,
sì,
veramente criptica,
soprattutto
oscura.
Soprattutto per gli studiosi ipertecnici, mi viene da dire,
sì,
perché,
sì,
non tutte le conferenze erano semplici, però alcune erano, sì, molto tecniche, se vogliamo, magari se uno ha fatto degli studi classici era avvantaggiato, va bene. Bisogna dire anche questo.
Vero, vero.
Però il concetto a volte veniva ripetuto in maniera anche diversa,
sì,
quindi entrava, secondo me. E,
quindi c'è una cura, indubbiamente.
Sì, mi viene da dire cura proprio perché non è, è il mio studio e quindi è come se parlassi a me stessa appunto in una stanza, no, è il mio studio che però cerco di condividere all'altro, in questo caso agli altri.
Certo.
In più, soprattutto in questa tematica della psiche, che poi viene tramutata nella cura di sé, perché alla fine è stato questo, almeno quello che mi ha trasmesso
sì.
questi tre giorni è stato proprio questo, che mi ha toccato molto. Mi ha toccato molto anche perché era stata declinata sia dal punto, possiamo dire, scientifico, invitando i neuroscienziati, che lì per me è stato un po' più complesso da capire.
Perché loro hanno dei termini tecnici anche,
sì, molto tecnici, poi anche molto specialistici, quindi o sai o non sai, in sostanza.
È chiaro.
Dal punto di vista psicanalitico e psichiatrico.
Un po' di Jung c'era, vero?
Sì, ovviamente.
Sì.
Ma anche dal punto di vista assistenziale, perché c'era una studiosa francese che ha fatto un bellissimo intervento sul caregiving, sia in Francia che in Europa. Poi lei
la cura dei deboli, diciamo
sì.
così.
Sì. In questo caso era sugli anziani fragili,
immagino,
insomma.
Sì, sì.
Però era come lo Stato interveniva in questo, quindi era anche dal punto di vista sanitario, se vogliamo.
E perché dietro in effetti c'è un pensiero, no?
Sì.
Scelte, ma che vengono da un pensiero.
Scelte etiche.
Etiche, anche, certo, sì. Sì, sì, interessante. Senti, lo scopo della filosofia, diceva Wittgenstein, mostrare alla mosca la via d'uscita dalla sua trappola, no? Poi verrà ripresa da Bobbio questa cosa. Ma in effetti che l'uomo si senta un po' in trappola, cioè, quando prende coscienza, no? Finché piccolo no, poi quando prende coscienza innanzitutto della morte, ma poi del dolore, della sofferenza a vari livelli, non necessariamente fisico, anzi delle volte forse è meglio fisico che spirituale, si sente un po' in trappola, no? E la mosca dalla bottiglia non è che esce, praticamente esce soltanto per un colpo di fortuna, no? Ecco, questa è un po' l'idea di Wittgenstein. Tu hai avuto questa sensazione, cioè che la filosofia, invece questa è molto più liberante, la filosofia che tu hai ascoltato.
No, esatto, cioè mi riprendo il concetto di prima, no? Non mi ha dato questa idea qui, anzi mi ha dato degli strumenti, forse perché ero anche in un momento in cui potevo riceverli, accoglierli, ma non sono strumenti pratici, perché non ti può dare degli strumenti pratici. Poi magari tu li declini nella praticità sicuramente, però mi ha dato degli strumenti
importanti
che vanno al di là delle nozioni che magari alcune nozioni ce le avevo dal liceo,
sì, certo,
ma mi ha dato la possibilità in questo momento appunto di assimilarli e di accoglierli, perché era qualcosa di più, per me è più spirituale in questo caso. Quindi quando parliamo anche di pratiche spirituali filosofiche, va un po' al di là delle pratiche appunto che possono essere pragmatiche, non so.
È chiaro, chiaro. C'è di più, certo.
Faccio un esempio, c'erano dei poster lì, perché ci sono dei banchetti, che ogni anno scelgono delle frasi di alcuni filosofi famosi e importanti. Quest'anno c'era Conosci te stesso, che tutti conosciamo.
Tutti conosciamo, sì.
Allora, sarebbe stato molto banale per me comprare un poster così fino a un anno fa. Invece adesso è come se avessi avuto un'illuminazione. Quel conosci te stesso per me ha un altro significato. Non è solo conosci te stesso, è una ricerca continua su di me che durerà tutta la vita. Quindi conosci te stesso per me viene assimilato così, è come un mantra che ogni giorno ho dentro di me.
Cioè, poi perché è vero che questo è il viaggio, no? Questo è il senso, diciamo, del viaggio, quindi sembra una frase banale, ma
non lo è per niente.
Senti, poi parliamo dell'altra conferenza
sì.
che ti è piaciuta tanto, che è quella del dottor Ivano Dionigi,
sì.
Che era su Anima e Animus. Ecco.
Sì, un grande studioso di latino e greco, dei classici, se non erro è stato l'ex rettore dell'Università di Bologna, che quel giorno lì aveva anche la bronchite.
Poveretto.
E aveva pure il braccio qui mezzo rotto, quindi
è massacrato.
Non aveva voce, però ce l'ha fatta, ha fatto una conferenza meravigliosa.
Che bello.
E lui è proprio partito dall'etimologia, quindi sia riprendendo la parola psiche,
sì?
sia riprendendo anima e animus.
Sì.
E quindi ha fatto proprio una sorta di excursus, se vogliamo, riprendendo i latini, cioè i classici appunto, però in una maniera non noiosa per niente, era un po' dinamica perché poi passava da uno all'altro, ripeteva, ma non ripetendosi per annoiare.
Certo, anzi.
Anzi, proprio ripetendo in questo modo ti entrava dentro ancora di più.
È grande questo modo di fare.
Sì,
eh?
A me piace moltissimo.
Anche a me, perché spesso senti persone che parlano che vanno veloci. Invece la mente umana è fatta per sedimentazioni continue, no? Quindi ha bisogno del messaggio, poi ancora del messaggio. Allora la terza, quarta volta rimane.
Sì.
E poi la capisci, perché prima ti sfugge, no?
Prima ti sfugge e in più ha capito il pubblico che aveva davanti.
E che non è poco.
Insomma, non aveva gli studenti.
Certo.
C'erano anche studenti, però sono persone
varie
di ogni tipo, no? Di ogni estrazione anche, sia sociale che culturale.
E qual era il messaggio profondo di questa conferenza? Diciamo la frase che ti può essere rimasta, che puoi comunicarci, perché l'anima e l'animus sono un po' degli archetipi primari, no? Del sé, sono stati ripresi poi appunto da Jung, dicevamo prima che è molto presente, ecco. Ma che differenza c'è tra l'anima, che se ricordo appunto bene è l'insieme delle qualità psicologiche femminili nell'uomo, e l'animus invece il contrario, quelle maschili nella donna, non c'è un po' questa logica?
Allora, lui è partito proprio dall'etimologia.
Perfetto.
Allora, secondo lui la parola che noi traduciamo in italiano anima in realtà è animus, quindi maschile.
Perfetto.
E ha tre significati fondamentali. Uno significa l'aria, che fa parte dei quattro elementi.
Sì.
L'altro è il soffio vitale.
Sì.
Il pneuma. E l'altro è l'energia vitale, che rimanda direttamente alla concezione greca di psiche. Quindi in realtà in psiche ci sono già questi tre significati.
Certo.
Invece poi il problema è come li traduciamo in latino.
Sì.
Intraducibile, e quindi si dividono i due, c'è anima e animus. Però nel passaggio al latino c'è appunto questa scissione che nel greco appunto intrinseca non c'è. E l'anima diventa il principio vitale che anima il corpo, mentre animus assume un significato più intellettivo, legato alla sfera della mente e dell'intelletto.
Certo.
È un po' complesso,
non è complesso, è interessante invece, perché fa capire un po' come ragioniamo in fondo, no? Noi diamo appunto per scontato l'anima, il significato intendo dire dell'anima. E dentro lì li mettiamo un po' di tutto, compreso una cosa un po' volatile, no?
Sì, quello lo riprenderò dopo, perché di questo ne parla Platone.
Ecco, dopo lo riprendiamo. Sì. Perché c'è un po' l'idea appunto di qualcosa che l'anima di poco concreto, di astratto, di invisibile. E poi cosa pensiamo ancora con anima? È stereotipato in un certo senso.
Ma infatti coincide con lo spirito, come abbiamo detto prima.
Esatto.
Ma secondo me non è proprio così. Sono entità diverse.
Certo.
Poi è anche personale, secondo me. Però
dipende anche. Dipende. E c'entra anche il sogno in questo discorso di anima e animus?
No,
no, non ha toccato, lui non era questo l'intento.
No, lui è proprio un esperto di parole. Lui ha detto io parlo attraverso le parole.
E c'ha ragione.
Che spesso non avviene questo.
Si parla per niente, a vanvera direbbe qualcuno.
Veramente è stato troppo forte.
Facciamo una pausa, siamo in ritardo sulla pausa. Ecco, riprendiamo, carissima Eva, che sei del Centro Servizi del Volontariato di Varese, e stiamo parlando dell'ultimo, del recentissimo Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Allora, stiamo parlando di anima e animus. Vuoi dirci qualcos'altro su questo?
Sì, allora, possiamo dire che c'è stato questo sviluppo semantico
della parola.
Della parola che un po' presuppone un cambiamento filosofico, se vogliamo. Allora, nel mondo greco, riprendendo Omero, psiche era strettamente legata alla vita fisica, però non c'era veramente un culto dell'immortalità e dei morti, cioè non c'era proprio un culto dell'immortalità delle anime, possiamo dire. L'anima assume invece successivamente, come nell'orfismo e anche con Pitagora, poi dimmi te se sbaglio.
No, ok, va bene.
L'anima assume una dimensione più trascendente, diventando immortale e separata dal corpo. Nella visione di Platone, che integra la dottrina orfica, l'anima è un principio divino immutabile, intrappolata nel corpo che viene chiamato soma, giusto?
È vero?
Ok, ci siamo. Che è visto come un ostacolo. Solo attraverso la morte l'anima può spezzare le sue catene e accedere alla verità suprema.
Siamo stati educati così,
Sì.
Mica solo al tempo di Platone, siamo stati educati così.
Sì.
Ed è difficile uscire da questa dimensione.
Sì.
Cioè capire che ce ne possa essere un'altra, intendo dire, no? Forse più umana anche per certi versi.
Ma lì secondo me c'è anche questo, c'è questa apertura verso, possiamo dire, le tradizioni asiatiche, secondo me. Cioè c'è più bisogno adesso, da dire. Anche...
Che poi la nostra è una religione che non è occidentale, cioè diventa occidentale, ma in realtà viene da tutt'altra parte, no? Quindi avremmo dovuto conservare questa logica di cui stai parlando tu. Invece l'abbiamo tutta razionalizzata, no? Quindi questa anima che sta dentro, che si libera solo quando si muore.
Sì, come delle nozioni, no?
Sì.
Delle categorie, tu impari questo e quindi...
Sì, sì.
E per te quindi sono delle entità, non capisci più niente, dici sì, ma l'anima che cos'è? Non ti poni neanche poi il problema, dici boh, ma ho un'anima.
Chissà che colore è. No, veramente si rischia di essere sciocchi alla fine, perché non è questa la... Ecco, poi cos'altro hai portato a casa da questa bella conferenza?
Ci sto pensando.
Sì. Perché credo che tu, avendo sentito cose del genere che sono piuttosto diverse da quello che noi pensiamo... Qualcosa altro ti sia rimasto, no? Magari il personaggio che appunto ha fatto, come si chiamava? Il professor Dionigi,
Dionigi.
Vero? Ecco, che tra l'altro insomma era conosciuto, adesso forse sarà anche anziano, no?
Sì.
Un po' anziano, ecco. Aveva questo interesse secondo te alto per questo discorso della spiritualità?
Lui un po' meno rispetto al suo predecessore che ha parlato prima. Sì, no, ha voluto fare più qualcosa...
Un discorso sulle parole, tu dici?
Sì, beh, anche come studioso, però secondo me l'idea speranzosa che uscisse un po' dalla sfera accademica.
Ah.
Mi ha dato un po' quest'idea. Poi già non stava bene, tra l'altro.
Certo, poveretto, aveva tutti i suoi problemi. Quindi dietro c'è il discorso dell'inconscio?
No, lui
no, proprio no.
No, lì siamo proprio sull'etimologia.
Sì. Ha cercato di andare alle origini di
termini.
Ma
ci stava, perché
certo.
Tutte le lezioni magistrali erano molto a volte concettuali. Lui ha voluto, poi penso gliel'abbiano anche chiesto di fare...
Un discorso diverso.
Sì.
Senti, il pubblico davanti a questi discorsi?
No, il pubblico è molto variegato, sempre molto attento. Poi allora, siccome questo si è svolto a Carpi, di solito è nelle piazze o ci sono dei tendoni, quindi succedono altre cose in città, che è il bello anche di questo festival,
e
perché
cioè?
Tu non sei obbligato a stare in un'aula, no?
Certo.
Stanza, quindi non ti senti all'università o
in teatro.
O in teatro. E quindi fa parte del gioco. Senti, per esempio c'era un matrimonio proprio lì accanto.
C'è la vita, insomma, fuori.
Sì, che all'inizio ti sconvolge un po', dici, ah, silenzio perché sto ascoltando. E in verità è quello anche l'esercizio che dovresti fare, cioè tenere fuori quello che è fuori e stare dove sei, nel presente.
Non è semplice,
No, però penso è un esercizio. Che ti fa,
è certo un esercizio utile. Senti, una cosa, dovendo fare, diciamo così, e capisco che sia difficilissimo, no? Ma dovendo fare una specie di sintesi di tutto quello che hai ascoltato, io faccio così, non so tu, vado a una conferenza, ascolto un'ora, mi rimane una frase.
Sì.
Non che non abbia capito, non abbia ascoltato, non mi sia interessato, però c'è quella frase che mi tortura, no? Che mi porto
ce
dietro.
L'ho.
Ce l'hai? Ecco.
No, ce l'ho perché l'ho fotografata, aspetta.
Ecco, perché noi abbiamo qualche volta, non so se i relatori si rendono conto, perché oggi tutti parlano anche molto bene, poi hanno le slide, poi cioè voglio dire rispetto a una volta, però poi l'ascoltatore... ha una sua urgenza e quindi ascolta tutto, apprezza tutto, magari anche il migliore mai sentito, ma poi si porta via una frase, non di più, ma quella frase lì, quella che ti cambia la vita. la frase che ti ha cambiato la vita?
A parte conosci te stesso. Neppure percorrendo intera la via troveresti i confini dell'anima. Eraclito.
Ah, allora ripetila.
Neppure percorrendo intera la via troveresti i confini dell'anima.
Bello. Bello. Forse
tradotto
l'anima...
non è servito a niente tutto sto
tradotto l'anima non ha confini, quindi ci fai quello che vuoi. A proposito di confini, bene, chiudiamo allora questa nostra conversazione e poi ci risentiamo per una prossima conversazione che riprenda questi discorsi. Grazie Eva.
Grazie.
Arrivederci, a risentirci, cari ascoltatori e ascoltatrici.
Ah, potevo parlare di Sant'Agostino.
No, no, ma grazie.